Il radiogiornale.
Scontro aperto tra le ferrovie federali svizzere e il governo ticinese sui tagli nel settore cargo. Il Consiglio di Stato chiede di sospendere lo smantellamento e chiede aiuto alla politica federale. La conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione è impegnata sull'insegnamento delle lingue. C'è maggiore consenso sulla seconda lingua nazionale, ma ancora una certa vaghezza su quando iniziare ad insegnarla. L'oro fa volare i conti della BNS nei primi 9 mesi dell'anno, utili per oltre 12 miliardi di franchi, ma solo a gennaio si saprà se ci saranno soldi anche per i cantoni. Ancora giovani in piazza, ancora disordini. Dopo Madagascar, anche la Tanzania alle prese con proteste represse dopo le elezioni di 2 giorni fa. Sport hockey su ghiaccio. Nella vigilia di Tutti i Santi, Lambrì si rialza come per miracolo e dopo 2 sconfitte consecutive è tornato a vincere in casa della Joie. Sabato 1 novembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Scontro aperto tra il governo ticinese e le ferrovie federali svizzere, l'avete sentito nei titoli. Ieri mattina a Bellinzona c'è stato un incontro dal quale sono emerse più che altro divergenze. I dettagli di quanto accaduto nel contributo di Umberto Gatti e Luca Berti.
Uno scambio con divergenze, in particolare sulla seconda fase di ristrutturazione che dovrà affrontare le FFS per il settore cargo. Con queste parole il direttore generale di FFS, Vincent Ducrot, ha aperto la conferenza stampa dopo l'incontro con il Consiglio di Stato ticinese. Ducrot ha ricordato come, nonostante i tagli, il Canton Ticino sia il territorio nazionale con il maggior numero di lavoratori nelle ferrovie in proporzione ai residenti. 2.200 dei 35.000 dipendenti FFS lavorano infatti in Ticino. Per quanto riguarda le ristrutturazioni di FFS, Ducrot ha ricordato che le perdite finanziarie sono costanti per il settore cargo e che è necessario diventare più efficienti.
Aujourd'hui la situation de cargo elle est relativement simple.
Oggi la situazione di cargo è relativamente semplice. Abbiamo una perdita accumulata di 1,3 miliardi e una perdita annuale tra gli 80 e i 100 milioni e dunque dobbiamo agire.
Una richiesta di agire che viene direttamente dalla politica federale. Un incontro che non ha soddisfatto però il Consiglio di Stato ticinese, il presidente del governo Norman Gobbi.
A mente del Consiglio di Stato, ancora una volta, il Cantone Ticino si trova penalizzato da scelte aziendali che minimizzano o ignorano il ruolo strategico del Ticino nel sistema del trasporto ferroviario elvetico.
Il Consiglio di Stato chiede dunque a FFS di sospendere le misure di risparmio in attesa di ulteriori incontri, di garantire una presenza stabile e qualificata di FFS Cargo in Ticino e che nell'ambito della riorganizzazione del settore cargo a livello nazionale il Ticino continui ad avere un ruolo centrale. Il Consiglio di Stato ha inoltre detto di volersi rivolgere alla politica federale, anche se il direttore generale Ducrot ha dichiarato come non ci sia margine di manovra.
Non il n'y a pas de marge de discussion à ce stade, c'est très clair.
No, oggi non c'era margine di discussione. Le condizioni quadro sono state fissate dal Parlamento federale. Ora, sono molto contento se il Consiglio di Stato ticinese discuterà con i parlamentari e il Consiglio federale per cambiare le condizioni quadro. Ma fin quando non verranno cambiate, non possiamo fare nulla. È una decisione politica che deve essere presa dal Parlamento e che non è di mia competenza.
Per quanto riguarda invece la prima fase di tagli, che ha interessato 40 collaboratori, le ferrovie sempre oggi hanno comunicato di aver trovato una soluzione conforme al contratto collettivo di lavoro per tutti i collaboratori interessati.
E c'è anche un altro tema che sta creando qualche disagio, e questo soprattutto tra i cantoni, e riguarda l'insegnamento delle lingue in Svizzera. Dopo le tensioni per il rinvio dell'insegnamento del francese in alcune regioni della Svizzera tedesca, i cantoni sembrano ora avere ritrovato un minimo consenso. Concordano infatti sulla necessità di adeguare i piani di studio, ma rinviano la decisione sul momento giusto per la seconda lingua nazionale in aula. Con questo segnale sperano così di frenare la Confederazione, che minacciava di intervenire per garantire la coesione nazionale. Ci spiega di più Alan Crameri.
Da qualche mese l'insegnamento del francese sta facendo traballare gli equilibri del federalismo svizzero in ambito scolastico. Da quando i parlamenti cantonali di Zurigo e San Gallo hanno incaricato i propri governi di rinviare alle medie questa materia, c'è chi teme una reazione a catena, con la Svizzera romanda che insorge e la Confederazione che si dice pronta a intervenire in un ambito di competenza cantonale. Una situazione di partenza tesa quindi per la riunione dei direttori cantonali dell'educazione che si è conclusa oggi, dice il presidente della rispettiva conferenza Christophe Darbellay. Riunione però che è finita con una dichiarazione congiunta, sottoscritta da tutti 26 i cantoni. Non era scontato e c'è stato addirittura un applauso. In realtà la dichiarazione resta vaga sul punto centrale. Quando deve iniziare l'insegnamento del francese nei cantoni tedescofoni? Al più tardi in quinta elementare, come prevede l'attuale concordato Armos, o anche dopo? Il testo afferma comunque che l'insegnamento precoce di una seconda lingua nazionale è importante, necessario per la coesione nazionale. La consigliera di Stato ticinese Marina Carobbio, raggiunta in treno al rientro da questa riunione, è soddisfatta ma resta vigile.
Si è scongiurato con questa decisione il fatto di decidere già oggi di rinviare l'insegnamento della lingua francese di alcuni anni. Questo avrebbe avuto anche delle conseguenze gravi per l'italiano, che ricordo deve essere messa a disposizione nell'insegnamento, ma che non sempre avviene. Dall'altro rimango molto preoccupata, perché si tratta ora di continuare questo dialogo con i cantoni più scettici e di ribadire appunto l'importanza di un paese che ha costruito la sua forza proprio sulla comprensione reciproca al plurilinguismo.
I 26 direttori dell'educazione concordano che l'insegnamento delle lingue va ripensato. Già la scorsa primavera uno studio aveva evidenziato le competenze troppo spesso scarsissime degli allievi di scuola elementare. Parte quindi ora la discussione su obiettivi d'apprendimento e sul piano scolastico. Darbellay parla di una nuova flessibilità da concedere ai cantoni, mantenendo però in vigore l'armonizzazione prevista dal concordato Armos, senza che la Confederazione si intrometta, conclude combattivo il presidente della conferenza dei direttori dell'educazione. La direttrice del Dipartimento Scolastico di San Gallo, cioè di un cantone con la volontà di spostare alle medie l'insegnamento del francese, ha dichiarato che non interpreta come un ammonimento l'esito di questa riunione. Resta quindi molto fragile la compattezza mostrata oggi dai cantoni. Non è scontato che la conclusione delle discussioni partite oggi sia poi effettivamente conforme alle aspettative dei cantoni latini e della Confederazione.
Utile di 12 miliardi e 600 milioni di franchi per la Banca Nazionale Svizzera nei primi 9 mesi di quest'anno. Un buon risultato, dovuto soprattutto all'oro, che ha raggiunto valori record. Ma pesa in negativo la forza del franco, come ci spiega Marzio Minoli.
L'utile dei primi 9 mesi dell'anno della Banca Nazionale è sicuramente una buona notizia, soprattutto per i direttori delle finanze dei vari cantoni, i quali, se le cifre verranno confermate o anche migliorate, potranno sperare di ricevere qualche milione dalla distribuzione degli utili. Ma al momento nulla è certo, si dovrà attendere il mese di gennaio, quando verranno pubblicati i risultati annuali, per sapere se e quanto riceveranno Confederazione e cantoni. Molto dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari. In questi 9 mesi a trainare il tutto è stato l'oro. Da gennaio a settembre il prezzo del metallo prezioso è passato da 76.000 franchi il chilo ai 98.000 di fine settembre. La BNS nei suoi forzieri ha poco più di 1.040.000 chili d'oro, che hanno generato un utile di 23 miliardi di franchi. La nota dolente però la forza del franco. Gli investimenti in valuta estera hanno generato dei buoni utili tra dividendi, interessi e guadagni derivanti soprattutto dal buon andamento dei mercati obbligazionari, la parte più importante di questi investimenti. Ma il rafforzamento della nostra valuta ha fatto scendere il valore in franchi di queste riserve in valuta estera. Risultato: una perdita netta di 9 miliardi di franchi, alla quale vanno aggiunti gli interessi pagati dalla BNS alle banche per circa 1 miliardo di franchi. Il tutto quindi da sottrarre ai 23 miliardi dell'oro. Ecco quindi il risultato di 12 miliardi e 600 milioni, Ottimismo quindi, ma molta cautela per il futuro.
Dall'estero faremo dei test, sì, e se altri paesi li faranno. Se loro lo faranno, lo faremo anche noi. Il presidente degli Stati Uniti Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista dell'agenzia di stampa France Press, sembra correggere il tiro, sembra ripensarci in merito alla decisione dei giorni scorsi di riprendere a svolgere i test atomici. E sempre nel corso della giornata il Pentagono ha comunicato via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili a lungo raggio Tomahawk, dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani dello stesso presidente Trump. Lo riferisce l'emittente televisiva CNN, citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. In Tanzania il governo ha decretato il coprifuoco, rispondendo così alle proteste che da alcuni giorni stanno infiammando il paese africano dopo le elezioni generali che si sono tenute mercoledì. Almeno 10 manifestanti uccisi dalla polizia, un bilancio che secondo l'opposizione sarebbe molto più pesante. Protagonisti delle manifestazioni, ancora una volta, i giovani, come sta accadendo in altri paesi africani e asiatici. Sentiamo che cosa sta accadendo nel contributo di Freddy Del Curatolo, appena rientrato dalla Tanzania.
Il terzo giorno di proteste di piazza in tutta la Tanzania a seguito delle elezioni generali potrebbe essere il più violento della storia recente del paese. Centinaia di manifestanti hanno ingaggiato scontri con le forze dell'ordine da questa mattina nella capitale economica Dar es Salaam, cercando di interrompere l'annuncio da parte della televisione di Stato che probabilmente confermerà la vittoria della presidente uscente Samia Suluhu Hassan. Condizionale d'obbligo come quelli su numero di morti e feriti, perché da mercoledì scorso nel paese è calato il buio telematico più profondo. Niente internet, niente social media e WhatsApp, nessuna possibilità per i giornalisti di inviare le notizie fuori dalla Tanzania in tempo reale e coprifuoco dalle 6 del pomeriggio. Questa situazione fa seguito all'autoritarismo del governo che è arrivato a questa tornata elettorale in un clima di malcontento generale per aver estromesso dalla corsa alla presidenza il principale partito d'opposizione, dopo aver arrestato e messo sotto processo per alto tradimento il suo leader Tundu Lissu. Così a fronteggiare Suluhu e il suo partito Chama Chama Pinduzi, il partito della rivoluzione al potere fin dall'indipendenza del paese nel 61, sono rimaste solo 16 formazioni minori. Disordini anche a Zanzibar, secondo i tanzaniani all'estero che sono riusciti a ricevere informazioni. Lì il candidato dell'isola autonoma Myunyi, eletto con il 78% delle preferenze, è accusato di brogli. La Tanzania da tempo ignora gli avvisi delle organizzazioni internazionali per i diritti civili, pur essendo uno dei paesi africani in crescita e più aperti agli investimenti, ultimamente soprattutto nei confronti di Cina e Turchia.
La cronaca regionale: in Ticino due cittadini svizzeri di 29 e 30 anni, domiciliati nel Luganese, sono stati arrestati perché sospettati di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni gravi. Avrebbero immobilizzato e ferito alla gamba con un coltello un 24enne. Le indagini sono partite dopo che il giovane si è diretto all'ospedale per essere medicato. E a Locarno un cittadino svizzero è stato arrestato da una pattuglia mista italo-svizzera. Nel 2019 era stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una 14enne. Da tempo aveva fatto perdere le sue tracce rifugiandosi in Svizzera. Si tratta di un 58enne sul quale, da 6 anni, pendeva un mandato d'arresto emesso dalle autorità italiane. RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
Sì, vittoria importante per l'Ambripiotta che in casa della Joie stasera si è imposto 5-4 con rete decisiva arrivata a soli 24 secondi dal 60° minuto con Manix Landry, di Joly due volte, Jaime Formenton le altre reti bianco-blu. E sulle altre piste successo dello Zurigo 4-2 sul Langnau e dopo i rigori il Berna ha vinto a Bien 6-5 e il Friburgo a Rapperswil 1-0. In classifica dominata dal Davos a 52 punti, l'Ambripiotta rimane al 13° e penultimo posto, agganciando però a quota 22, il Berna 12esimo, e domani l'Ambri Piotta ospiterà il Bien, Lugano che accoglierà invece il Servette. E tornando a Porrontruy, sentiamo la reazione a caldo del difensore biancoblu Rocco Pezzullo.
Siamo arrivati molto, molto sereni, sapendo che ogni partita è difficile, quindi penso che oggi è stata una buona prova di carattere. Da sotto di due gol al primo tempo non è sempre evidente tornare in partita, abbiamo dimostrato abbastanza velocemente nel secondo tempo e poi appunto abbiamo chiuso la partita nel terzo.
Per il calcio, l'infortunio muscolare di David von Balmos sembra più grave del previsto. Stando a nostre informazioni, il portiere del Lugano, vittima di un problema alla coscia destra durante la partita vinta ieri 2-0 su Lucerna, salterà sicuramente le prossime due partite e rischia di stare fermo fino alla fine dell'anno. Domenica contro il San Gallo al posto di von Balmos, quindi rientrerà Saipi. Intanto è già noto il nome del sostituto di Giorgio Contini, esonerato stamane dallo Young Boys. Si tratta di Gerardo Seoane, che torna a Berna, dove era stato già allenatore dal 2018 al 2021. Il 47enne tecnico era senza squadra dopo il licenziamento al Borussia di Mönchengladbach. E in Challenge League, nuova sconfitta per il Bellinzona, ha battuto stasera 2-0 a Carouge. Granata, che nella classifica cappeggiata dalla Rau a 30 punti, sono ultimi con 4 punti in 12 partite. E a 5 giorni dal grave incidente in Moto3 nel Gran Premio della Malesia, Noah Detwiler ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Kuala Lumpur. Lo ha annunciato il suo team, che ha aggiunto: Noah ora è sveglio e comunica con la sua famiglia e i medici. Nell'impatto con la moto dello spagnolo Rueda, Detwiler aveva riportato ferite potenzialmente letali. I medici gli hanno salvato la vita con un intervento chirurgico d'urgenza. Infine, il volley femminile. Il Lugano, che ha battuto stasera 3-0 il Toggenburgo, seconda vittoria stagionale per le bianconere, che salgono momentaneamente al secondo posto in classifica.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 1 novembre. Previsioni che annunciano al sud delle Alpi tempo molto nuvoloso, ma generalmente asciutto. Al nord parzialmente soleggiato. Nel pomeriggio precipitazioni a partire dalla Romandia e neve sopra i 2500 metri. Le temperature in tutta la Svizzera minime sui 10 gradi, massime di 14 gradi al sud e 12 al nord. L'informazione torna in diretta su Rete 1 tra meno di 60 minuti ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, è tutto. Da Roberto Ortelli al microfono, da Matteo Valenti e Igor Gianola alla regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.